Apriamo le nostre Bibbie negli Atti degli Apostoli, al capitolo 3. Or Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio, verso l'ora nona, l'ora della preghiera. Il giorno iniziava alle 6 del mattino, quando sorgeva il sole, e quindi l'ora nona erano le 3 del pomeriggio, e alle 2:30 del pomeriggio c'erano i sacrifici della sera, ma Pietro e Giovanni non stavano andando al Tempio per i sacrifici della sera, ma per la preghiera. Infatti, dopo i sacrifici, mentre il fumo del sacrificio ancora saliva in cielo, c'era l'ora della preghiera. Quella era considerata l'ora della preghiera. La gente andava ad adorare Dio o a pregare, mentre c'era il fumo dei sacrifici che saliva in cielo. Credo che sia significativo il fatto che non stavano andando per l'ora dei sacrifici, ma dopo, perché sapevano che quei sacrifici non erano più validi, ma aspettarono l'ora della preghiera e andarono al Tempio. Nella prima chiesa a Gerusalemme il cristianesimo non era considerato separato dal giudaismo, se non per il fatto che credevano che Gesù fosse il Messia. C'è un'idea sbagliata, molto comune tra gli ebrei oggi, cioè che essere cristiani significa essere non ebreo, ma non era così nella prima chiesa. Essi rimasero ebrei, andavano al Tempio, osservavano le feste, anche se queste avevano per loro un significato totalmente diverso. Essi non cercarono mai una separazione radicale, una frattura, con il giudaismo, ma volevano solo proclamare che Gesù era davvero il Messia che Dio aveva promesso. Ora, Pietro e Giovanni, due personalità contrastanti. Pietro, un tipo pratico, Giovanni un sognatore. Pietro che trasforma tutto in attività da fare. Vi ricordate la domanda che fa Gesù riguardo a Giovanni? Che farà lui? Che ne sarà di lui? Pietro pensava sempre a fare qualcosa, mentre Giovanni non era così. Lui era un sognatore. E così il Signore disse a Pietro: «Se voglio che rimanga finché io torni, cosa ti importa?» Immagino che Pietro si arrabbiasse spesso con Giovanni, perché Giovanni era il sognatore. Ed è anche possibile che Giovanni a sua volta fosse spesso arrabbiato con Pietro e con il suo grande affare, perché al sognatore piace la calma, un'atmosfera tranquilla intorno. Personalità contrastanti, ma rese uno in Cristo. Ed è sempre così. Cristo è il terreno su cui si incontrano tutti gli uomini. Anche se abbiamo personalità contrastanti, ugualmente c'è una meravigliosa unità in Cristo. E così li vediamo andare insieme al Tempio per l'ora della preghiera, l'ora nona. La prima caratteristica di questi uomini è che sono uomini di preghiera. È davvero molto importante che noi siamo uomini e donne di preghiera. E vi era un uomo zoppo fin dalla nascita, che veniva ogni giorno portato e deposto presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. La porta Bella è ritenuta essere la porta orientale del Tempio. E qui c'è un certo contrasto. Questo uomo zoppo fin dalla nascita, una cosa spiacevole da vedere, che giace presso la porta Bella a fare l'elemosina. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: «Guarda noi!» Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualcosa da loro, e forse ha pure allungato la mano, il tipico gesto di chi chiede l'elemosina. Ma Pietro disse: «Io non ho né argento né oro», e credo che l'uomo a quel punto sia rimasto deluso e si sia chiesto: «Allora perché vuoi la mia attenzione?» E Pietro continua: «Ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina». E presolo per la man destra lo sollevò, e in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono, e con un balzo si rizzò in piedi, e si mise a camminare, ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. I termini usati in greco per descrivere i suoi piedi, le sue caviglie, e la parola saltare, rizzarsi in piedi, sono termini medici. Sono usati solo qui, da Luca, che era un medico. E in realtà quella che sta descrivendo è una caviglia completamente storta e sconnessa. Zoppo probabilmente con le caviglie completamente rigirate. Perché quando dice che le caviglie si rafforzarono, in realtà significa che rientrarono nella loro cavità e si raddrizzarono. Questo è quello che significa il termine medico. Riportata nella sua cavità e addrizzata. E quindi questo uomo zoppo, incapace di camminare fin dalla nascita a causa del suo problema, con le ossa delle caviglie non sviluppate correttamente, e dall'altro lato Pietro, con quella fede che il Signore aveva piantato nel suo cuore, che lo prende per mano e lo solleva, lo alza in piedi, e subito i suoi piedi e le sue caviglie si rafforzarono, e quell'uomo iniziò a saltare e a lodare Dio. Ed entrò con loro nel tempio, camminando e saltando, e lodando Dio. Posso immaginare il trambusto e l'entusiasmo che ciò deve aver creato. E tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio, e lo riconobbero per quel tale che sedeva alla porta bella del tempio a chiedere l'elemosina, e furono ripieni di sbigottimento e di stupore per ciò che gli era accaduto. Ora, mentre quello zoppo che era stato guarito si teneva stretto a Pietro e a Giovanni, tutto il popolo attonito accorse verso loro, al portico detto di Salomone. Così qui c'è questo miracolo interessante, che attrae immediatamente l'attenzione di tutti, perché quest'uomo sicuramente stava là da anni, ed era qualcosa che chi andava ad adorare al tempio era abituato a vedere, una faccia conosciuta, e avevano visto questa condizione terribile, questi piedi prima deformati, ed ora eccoli raddrizzati. Ora quest'uomo cammina e salta, e loda Dio, ed è abbracciato a Pietro e a Giovanni, in modo che tutti possano ricollegare il miracolo a loro, a Pietro e a Giovanni. E la gente si rende conto che Pietro e Giovanni sono in qualche modo responsabili per l'acquisita abilità di camminare di quest'uomo. E così una grande folla, di almeno 5.000 uomini, si riunisce là al portico di Salomone, tutti incuriositi per ciò che è successo. E Pietro, vedendo ciò, parlò al popolo dicendo: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo?» Si meravigliarono perché avevano perso la concezione della grandezza dell'Iddio che servivano. Se avessero veramente creduto nell'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, quell'Iddio che faceva cose di questo genere, non sarebbero rimasti meravigliati, perché avrebbero dovuto sapere che Lui è l'Iddio dei miracoli. L'avrebbero dovuto sapere leggendo l'Antico Testamento. La domanda è: perché vi meravigliate di ciò? Ora, altri potevano meravigliarsi di questo. I gentili, i pagani potevano meravigliarsi, ma voi siete figli di Israele. Voi siete il popolo dell'Iddio Altissimo. Perché dovreste meravigliarvi di ciò? E la seconda domanda è: o perché fissate su di noi gli occhi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? La gente spesso collega l'opera di Dio con lo strumento mediante il quale Dio opera. Questo è sbagliato. Perché fissate gli occhi su di noi, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? Purtroppo ci sono molti evangelisti e predicatori e ministri che dicono di avere il dono della guarigione e che incoraggiano gli altri a credere che questo è il risultato della loro giustizia o santità. È per questo che possono fare tutto ciò. Sono stanco di queste persone che fanno queste riunioni di guarigione e di miracoli spettacolari. E molti mi chiedono: che ne pensi dell'evangelista tal dei tali o del fratello tal dei tali? So che ha avuto una riunione da queste parti e delle persone sono state guarite, dei ciechi hanno recuperato la vista e cose di questo tipo. Ricordo che tempo fa mi sono venuti a parlare di uno di questi evangelisti che è apparso in TV. E molti mi sono venuti a fare domande su di lui, e io credevo che sarei riuscito ad ascoltarle, che non sarebbe stato un problema soltanto sentire le loro domande. Ma sono riuscito a resistere solo 5 minuti, e in quei 5 minuti credo di aver ascoltato abbastanza, perché questo evangelista, che ora sta scontando una pena in un penitenziario federale per diversi crimini, questo evangelista diceva: «Avete fede in me? Io ho la potenza di Dio, e tutto quello che dovete fare è credere in me». Non mi è servito sapere di più per capire che quel tale era un impostore. Dio non ha mai chiesto a qualcuno di avere fede nello strumento, ma solo di avere fede in Dio. E ogni volta che un uomo inizia a innalzare se stesso, a esaltare lo strumento, so che c'è qualcosa di sbagliato, di terribilmente sbagliato. Diversi anni fa mia moglie ed io siamo andati ad una riunione nell'area di Buena Park, un posto dove tutti gli evangelisti mettevano la tenda per le riunioni qui ad Orange County. Un altro evangelista con il dono di guarigione e alcune altre persone volevano che andassimo alla riunione, e così li abbiamo accontentati, e non sono mai stato in un simile circo in tutta la mia vita. Tutti i trucchi del mondo per impressionare la gente, farla scaldare, farla entusiasmare. Si vantavano di ogni tipo di miracolo. Infatti si chiamava la riunione dei miracoli. Quell'evangelista alla fine è morto alcolizzato nella stanza di un albergo a San Francisco. Gente che attira l'attenzione su se stessa. Non guardo mai di buon occhio le persone che danno il proprio nome agli edifici, o alle università, o ad associazioni evangelistiche. Prego Dio che, quando mi prenderà con sé, il mio nome verrà dimenticato velocemente, e se qualcuno osa mettere il mio nome ad un edificio, come un memoriale, sappiate che chiederò al Signore di mandare un terremoto e buttarlo giù. Non a noi, Signore, ma al tuo nome dà gloria. Questi uomini non stavano cercando fama per loro stessi. Perché fissate su di noi gli occhi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? Questa è spesso l'implicazione che viene fatta. Ho questa potenza perché sono così santo, così giusto. E che ne è di noi, il resto di noi che è consapevole di non essere né giusto né santo? Noi pensiamo: non posso aspettarmi che Dio faccia qualcosa per me, perché non sono santo o giusto. Ma non è così, perché Dio risponde alla tua preghiera e alla tua supplica, allo stesso modo in cui risponde a qualsiasi altro che si rivolge a Dio. Dio non fa differenze, non ha favoritismi, non guarda la qualità delle persone. L'uomo sì, l'uomo fa distinzioni tra le persone, ma Dio no. E quando sarò in cielo non potrò dire: «Beh, Signore, tu sai chi sono io. Sono Chuck Smith. Dopotutto ero un pastore della Calvary Chapel». «Oh sì, c'è un posto speciale per te laggiù. Vai, siediti lì, figliolo». No, l'uomo ha riguardi personali, Dio no. Perché fissate gli occhi su di noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? Come se è per qualcosa che è in noi, qualcosa che noi abbiamo. Non è qualcosa che viene da noi. Non c'è niente di nostro. Pietro sta dicendo: «Io non sono nessuno, non ho niente. Questa è opera di Dio, e noi la vediamo come risposta alla fede che Lui ci ha dato, perché neanche questa ho da solo». Pietro è molto attento a non ricevere gloria per un'opera che ha fatto Dio, perché è da folli innalzare lo strumento. Quando vivevamo a Los Serranos e io facevo il pastore in una chiesa là, c'era una donna che aveva iniziato a venire a uno dei corsi biblici che facevo ad Upland, e una volta disse: «Chuck, vorrei che tu testimoniassi a mio marito. Lui è il migliore psichiatra di tutta Pomona Valley. È riconosciuto come uno dei più grandi neopsichiatri di tutta questa zona. Ma ha bisogno d'aiuto, ha bisogno del Signore. E vorrei che tu gli testimoniassi. Così un venerdì sera invitò a cena me e mia moglie Kay. Poi dopo cena lei e mia moglie sono scomparse in cucina e ci hanno lasciati soli a parlare, io e Bud. Siamo state diverse ore a parlare di Dio e della vita. Lui si dichiarava ateo, era un uomo davvero brillante, e così abbiamo piantato il seme. E poi ci ha invitato ancora un altro venerdì sera. Disse che suo marito stava iniziando a leggere delle cose e a fare delle ricerche, a cercare. Così siamo andati di nuovo, e dopo cena lei e Kay sono scomparse in cucina, e ci hanno lasciato soli a parlare. Alla fine ho detto, «Bud, tu sei uno psichiatra, e probabilmente mi stai esaminando, mi stai valutando, e ormai hai capito bene chi sono, e come sono fatto. A questo punto conosci la mia attitudine e i miei atteggiamenti circa la vita. Sai che tipo di persona sono. Sai che ho gioia. Sai che ho pace. Dimmi, cosa accadrebbe se Gesù non fosse il Figlio di Dio? Se tutto ciò in cui io credo non fosse vero, e la gioia e la pace che provo fossero basate su false promesse, e tu sai che gioia e che pace ho come persona. Cosa credi che avrei perso, credendo a quello in cui credo?» E lui mi ha guardato fisso negli occhi, mi ha studiato per un attimo ancora, ha riflettuto sulla domanda, e infine ha detto, «Proprio niente, non avresti perso niente. Magari fossi felice e sereno come te». E io dissi, «Dimmi ancora questo, Bud. Cosa accadrebbe se invece quello in cui credo fosse vero? Cosa perderesti tu, non credendo?» E lui, «Mi ha incastrato». E io, «No, credo che il Signore ti abbia incastrato». Così ci siamo messi in ginocchio e lui ha chiesto al Signore di entrare nella sua vita. E la sua è stata una bellissima conversione. Dio ha cambiato completamente la sua vita. La mattina seguente, tornando in ufficio, ho trovato sua moglie che mi aspettava. È una che lascia vedere le emozioni. Mi ha abbracciato e mi ha cominciato a dire, «Chuck, Chuck, sapevo che potevi farcela, lo sapevo! Oh, Chuck, è meraviglioso! Stamattina Bud stava leggendo la Bibbia. Oh, Chuck, sapevo che potevi farcela! Oh, Chuck, sei meraviglioso, sei fantastico!» Allora io ho detto, «Aspetta un attimo, tuo marito è un neuropsichiatra, vero?» E lei, «Oh sì, è dei migliori!» E io, «Che penseresti se dopo un'operazione il paziente venisse in ufficio a dire che tuo marito gli ha aperto il cranio e gli ha trattato un aneurisma, così il paziente entra, prende il bisturi e dice, «Oh, tu sei un fantastico bisturi, ha fatto davvero un ottimo lavoro nel fare quella incisione nel mio cranio. Oh, sei meraviglioso! Hai fatto davvero un ottimo lavoro!» Poi dissi, «Tuo marito penserebbe che quel paziente è ora pronto per accomodarsi sul divano, per fare una seduta, perché nessuno esalta lo strumento, ma si esalta colui che usa lo strumento. Perciò, idi, dai gloria a Dio, è stato lo Spirito Santo che ha convinto Bud. È stato lo Spirito Santo che lo ha attirato. È stata l'opera dello Spirito di Dio nella sua vita. Dio si è solo usato di me come suo strumento. E questo è tutto quello che sono stato, uno strumento nelle mani di Dio. Non attribuirmi nessun merito. Non dirmi quanto sono meraviglioso. Solo riconosci che Dio è meraviglioso». La gente ha la tendenza ad esaltare lo strumento, perché lo strumento lo possono vedere, lo possono toccare, lo possono percepire. E anche se possiamo sentire la presenza del Signore, non è possibile vederlo o toccarlo, tranne che con gli occhi dello Spirito. E quindi l'uomo ha la tendenza ad esaltare lo strumento, invece che Dio che lo ha usato. Ma se tu sei uno strumento che Dio usa, fai attenzione a non prenderti la gloria per l'opera di Dio. O perché fissate gli occhi su di noi, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? e continua dicendo: «Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri». In questo messaggio Pietro inizia dal livello in cui la gente si trova, dal livello in cui le persone lo possono capire. Credo che questo sia qualcosa da cui dovremmo imparare. Quando a Paolo fu chiesto di parlare là nell'Areopago, ad Atene, Paolo non ha iniziato il suo discorso ai filosofi epicurei con la dottrina della giustificazione per fede, ma ha iniziato ad un livello in cui quelli potevano capirlo, al loro livello. Ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi, poiché passando in rassegna e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto «Al Dio sconosciuto». Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Ha iniziato al loro livello, con cose a loro familiari, e poi li ha portati avanti. E Pietro qui inizia con cose a loro vicine, familiari. Anche noi, sforziamoci di iniziare ad un livello in cui le persone che abbiamo davanti ci possano capire, e poi a portarli pian piano ben addentro alle realtà spirituali. Ma iniziamo dal loro livello. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo figlio Gesù, che voi consegnaste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, nonostante egli avesse deciso di liberarlo. Sapevano tutti ciò che era successo in quell'anno a Gerusalemme. Sapevano tutti della crocifissione di Gesù. Ed è interessante che Pietro qui attribuisce la responsabilità direttamente a loro. Pilato voleva liberarlo. E nel Vangelo di Giovanni questo è ben evidenziato. Pilato desiderava liberare Gesù, ma voi rinnegaste il Santo, il Giusto, e chiedeste che vi fosse dato un assassino, e uccideste l'autore della vita. La parola autore della vita, dove è detto che Gesù è l'autore e il compitore della nostra fede. E questa parola significa letteralmente capofila, e cioè il primo di un nuovo ordine, di una nuova fila, di una fila ordinata di persone, uno che è davanti a tutti, Gesù, l'autore di una nuova vita, o come leggiamo altrove, il primogenito dai morti, o di coloro che risuscitano dai morti. Così Gesù è l'autore, il principe, il capofila della vita, quella nuova vita che ci è stata promessa a noi che crediamo in Lui. È l'autore della vita eterna, così come è l'autore e il compitore della nostra fede, allo stesso modo è l'autore di questa vita che abbiamo per mezzo di Lui. Che contraddizione, vero? Voi uccideste l'autore della vita. È davvero una sentenza paradossale. Che Dio ha risuscitato dai morti e del quale noi siamo testimoni. Ora ricordatevi che il primo sermone che Pietro ha predicato era centrato sulla resurrezione, e ora qui di nuovo concentra il suo messaggio sulla resurrezione. Anche quando Paolo stava predicando lì ad Atene, ad un certo punto è arrivato al messaggio della resurrezione, perché è lì che voleva arrivare, ma è stato a quel punto che il suo messaggio è stato interrotto. Essi dissero: «Ah, questo sì che è strano, nessuno risuscita dalla morte». Questo ha interrotto il suo discorso con i filosofi epicurei. E Pietro di nuovo predica sulla resurrezione. Questo era il cuore del messaggio nella prima chiesa, che c'è speranza di vita eterna, perché Gesù è risorto dalla morte. E se Cristo non è risuscitato, la nostra fede è vana. Siamo ancora nei nostri peccati. Non abbiamo alcuna speranza. Quelli che sono morti sono finiti per sempre. E noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ma la resurrezione di Gesù Cristo è il fondamento dell'Evangelo nel Nuovo Testamento. La nostra fede poggia sul fatto che Gesù è risorto. E Pietro dice altrove: «Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati ad una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti». Questo è il centro del messaggio dell'Evangelo. Non puoi metterlo da parte. Se lo neghi non hai più un Evangelo. E così Pietro arriva al suo argomento preferito. Dio lo ha risuscitato dai morti e noi siamo suoi testimoni. O noi ne siamo testimoni. E per la fede nel nome di Gesù c'è potenza nel nome di Gesù. Gesù disse: se chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete in modo che possiate ricevere e la vostra gioia sia completa. C'è potenza, un'enorme potenza nel nome di Gesù. Anche quando esce dalla bocca del più debole dei credenti. Forse stai pensando: oh sì, il nome di Gesù. Ma io non sono abbastanza santo o giusto da pronunciare quel nome. Non importa quanto tu sia debole. La potenza non è in te, ma è nel nome di Gesù. Puoi essere debole, ma ciò non fa differenza. La potenza non è in te, è nel suo nome. E Pietro disse: e per la fede nel nome di Gesù, quest'uomo che voi vedete e conoscete è stato fortificato dal suo nome. Ora, non guardate noi. Gesù Cristo, colui che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato, è nel suo nome, e la fede che si ha per mezzo suo gli ha dato la completa guarigione delle membra, in presenza di tutti voi. È Gesù che gli ha drizzato i piedi, è Gesù che gli ha dato capacità di camminare, è Lui che ha operato questa completa guarigione, in presenza di voi tutti. Sì, la fede che si ha per mezzo suo. E notate la preposizione. Pietro non sta dicendo: è stata la mia grande fede, ma la fede che si ha per mezzo suo. È Lui che mi ha dato questa fede. Cristo è l'autore e il compitore della nostra fede. Spesso parliamo della fede come di qualcosa che noi possiamo sviluppare, qualcosa su cui lavorare, e ci ritroviamo spesso in questi tentativi di aumentare la nostra fede. E proviamo vari metodi, meditazione, ipnosi, eccetera. Sto cercando di aumentare la mia fede, ma la fede è un dono. Salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, non è in voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Persino la fede è un dono. E quando Paolo elenca le manifestazioni dello Spirito, in Prima Corinzi al capitolo 12, ad un altro fede, il dono di fede che Dio dà in certi momenti particolari, per certe situazioni particolari. È interessante che ci sia un dono di fede. A volte ci sono delle situazioni particolari e io sento di avere piena fede che si risolverà. Non ho dubbi né preoccupazioni. Il Signore mi ha dato fede e io sono semplicemente sicuro che avverrà. Ora ci sono altre volte che affronto situazioni simili. E Dio non mi dà fede, e mi preoccupo, e mi chiedo come andrà, e se non succede niente, e se è tutto così fastidioso perché Dio non mi ha dato fede in quella situazione particolare. È un dono, non è qualcosa che possiedo e che posso usare ogni volta che voglio, non è un abracadabra, una parola magica che fa accadere tutto quello che desidero. È qualcosa che Dio mette nel mio cuore certe volte, per certe situazioni, ed è glorioso quando succede, ed è un disastro quando non c'è. Il dono di fede, la fede che viene da Lui, Lui è quello che me l'ha data. Mentre Pietro andava al Tempio, ha visto quell'uomo, e Dio gli ha dato fede, gli ha detto: dagli quello che hai. E che cosa aveva? Dio gli ha dato in quel momento la fede per quella guarigione. E quindi Pietro ha detto: ehi, io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E presolo per la mano destra lo sollevò. Potenza nel nome di Gesù. Fede nel nome di Gesù. Fede che Dio gli ha dato in quel momento. Ma ora, fratelli, io so che lo avete fatto per ignoranza, come hanno fatto pure i vostri capi. Ora Pietro si rivolge a loro più personalmente e, parlando della crocifissione, dice: io so che l'avete fatto per ignoranza. Come lo sapeva? Perché Gesù, quando era inchiodato sulla croce, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E quindi so che lo avete fatto per ignoranza. Non sapevate veramente quello che stavate facendo. Gesù stesso l'ha detto. C'è un'altra cosa interessante. Tra un po' leggeremo che 5.000 persone si convertono tra quelli di questa folla. 5.000 persone colpevoli di aver crocifisso Gesù, quando però non sapevano quello che facevano. Ora vengono condotte a Gesù e credono in Lui come il loro Signore e Salvatore. Così la preghiera di Gesù sulla croce viene esaudita. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. La sua preghiera è stata esaudita quel giorno, quando Pietro disse: «So che lo avete fatto per ignoranza». Ma Dio ha così adempiuto le cose che aveva predetto per bocca di tutti i suoi profeti, e cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto. In altre parole, quello che sembrava essere stato un incidente, un tragico incidente, la crocifissione di Gesù Cristo, invece era qualcosa che Dio aveva stabilito, perché era profetizzato nelle Scritture, la sofferenza del Messia, era stato annunciato dai profeti. A questo punto Pietro giunge all'applicazione. Ravvedetevi dunque e convertitevi, affinché i vostri peccati siano cancellati, e perché vengano dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore. Così li chiama al ravvedimento e alla conversione, in modo da ricevere il perdono per i loro peccati e quell'opera meravigliosa dello Spirito Santo. Tempi di refrigerio. Ed egli, cioè Dio, vi mandi Gesù Cristo, che è stato predicato prima a voi. Gesù tornerà, il Padre lo manderà di nuovo. Gesù disse: «Io vado via, ma tornerò». Abbiamo visto nel capitolo 1 degli Atti degli Apostoli che quando Gesù è asceso al cielo e tutti i discepoli erano là che guardavano in alto al cielo, alla nuvola in cui Gesù era sparito, due uomini in bianche vesti si presentarono e dissero: «Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo». Gesù tornerà. Dio manderà Gesù Cristo che è stato predicato prima a voi, che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti fin dal principio del mondo. Su questo breve versetto della Scrittura si è sviluppata un'intera dottrina, la dottrina della restituzione, della riparazione di tutte le cose, o restaurazione. E questa riparazione avverrà quando Satana finalmente si inginocchierà e confesserà la sua colpa e sarà ristabilito come figlio di Dio. E così Dio alla fine avrà riparato ogni cosa, avrà riparato tutto e tutti, tutti i peccatori, e così tutti saranno salvati. La restituzione, la riparazione finale di tutte le cose. Questa eresia è basata solo su questo breve passo. Ma che non si riferisca alla restaurazione degli empi in futuro è chiaro, perché Pietro dice: «È qualcosa di cui tutti i profeti hanno parlato». E se andiamo ai profeti dell'Antico Testamento, quando loro parlano della restaurazione di tutte le cose, a cosa si riferiscono? Si riferiscono alla restaurazione della nazione di Israele nel favore di Dio. Israele, a causa del suo rifiuto verso Dio, è stato tagliato. I figli di Israele saranno dispersi, saranno sparsi per tutto il mondo, e diventeranno una maledizione, un proverbio, un detto. Saranno bruciati in forni, come i profeti hanno predetto. Ma tutti i profeti che hanno predetto questa terribile miseria che i giudei avrebbero vissuto durante la dispersione, tutti pure hanno visto la luce oltre le tenebre, quando Dio ancora una volta si riprenderà la sua sposa infedele, la laverà, la pulirà, la rivestirà e la accoglierà di nuovo come sua sposa. E Dio restituirà la sua sposa infedele la sua antica posizione. E Osea e gli altri profeti parlano di questa restaurazione dell'opera di Dio verso la nazione di Israele. E questo è quello di cui si parla qui. E non certo che Dio restaurerà tutti gli empi e gli iniqui, compreso Satana. Questo è quello di cui parlano i profeti. E questa dottrina della restituzione di tutte le cose, che alla fine tutti saranno salvati, non ha fondamento nella scrittura. È qualcosa che riguarda in modo specifico la nazione di Israele. E ricordiamo che qui Pietro si rivolge agli uomini di Israele. Quindi questa è la restaurazione dell'opera di Dio con Israele, che avverrà in futuro. Paolo nel capitolo 11 di Romani dice: «Perché non voglio, fratelli, che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che ad Israele è avvenuto un indurimento parziale, finché sarà entrata la pienezza dei gentili. E così tutto Israele sarà salvato, come sta scritto: il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà da Giacobbe». Quindi si parla di un indurimento parziale che ha colto Israele, finché sarà entrata la pienezza dei gentili. E così tutto Israele sarà salvato, come sta scritto: il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà di Giacobbe. Si parla della restaurazione di Israele. Gesù ha detto: «Non mi vedrete di nuovo finché direte benedetto colui che viene nel nome del Signore». La terra ha un altro periodo di 7 anni da osservare per Israele. Perché 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità, per sigillare la profezia e per ungere il luogo santissimo. Daniele capitolo 9. Ma questo lascia un periodo di 7 anni non ancora adempiuto, ed è per il futuro. E durante questi 7 anni Dio tratterà di nuovo con la nazione di Israele. E quella cecità, quell'indurimento che li ha riguardati per ormai quasi 2000 anni, sarà rimosso. Un indurimento ha colto Israele, parzialmente, cioè per la maggior parte degli ebrei. Ma ci sono alcuni ebrei che non sono induriti, non sono ciechi. C'è una parte di Israele oggi che ha riconosciuto la verità, perché Dio ha aperto loro gli occhi, e hanno aperto gli occhi e hanno riconosciuto che Gesù era veramente il Messia. Ma è incredibile quanto siano duri e ciechi tutti gli altri, e non conoscono veramente le loro scritture, non le conoscono bene. Invece conoscono bene le loro tradizioni, le leggi sul cosa mangiare e cosa non mangiare, sul sabato, eccetera. Ma sono totalmente ciechi davanti alla vera opera di Dio. E hanno dimenticato l'opera di Dio, e hanno stabilito una giustizia mediante le opere, le buone opere. La Bibbia dice: «Per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui». E senza spargimento di sangue non c'è remissione per i peccati. Ma Dio restaurerà Israele, opererà di nuovo in loro, metterà di nuovo il suo spirito su Israele. E secondo Ezechiele, quando Dio distruggerà l'esercito che invaderà il Medio Oriente negli ultimi tempi, forse un esercito che viene dall'area della Russia, in quel tempo Dio distruggerà questo esercito. E quando lo farà, metterà pure il suo spirito sulla nazione di Israele, e sarà il principio della fine, gli ultimi 7 anni, quando Dio farà l'opera sua con Israele. E durante questo periodo il mondo intorno passerà per una sorta di olocausto, o almeno per gli ultimi 3 anni e mezzo di questo periodo. Un periodo di disastri e catastrofi come il mondo non ha mai visto, o vedrà mai, il tempo della grande tribolazione. E durante questo tempo, in cui Dio ha a che fare con la nazione di Israele, inizieranno a piangere per la loro cecità, come una donna piange per la perdita del suo unico figlio. Piangeranno per essere stati ciechi verso la grazia e la misericordia di Dio e verso il Messia che Dio ha mandato, perché riconosceranno che Gesù è davvero il Messia. Quando vedranno le scritture adempiersi, così come era stato detto, si renderanno conto di aver commesso un terribile errore, rigettando come nazione Gesù, e lo accetteranno, e diranno benedetto colui che viene nel nome del Signore, e a quel punto Gesù tornerà con miriadi dei suoi santi, per stabilire il suo regno sulla terra. Ecco, il Re viene con le sue sante miriadi. E quando Cristo, la nostra vita, apparirà, anche voi apparirete con Lui in gloria. E noi verremo con Lui a stabilire il suo regno sulla terra. E quindi, che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti, fin dal principio del mondo. Indietro, fino al giardino dell'Eden, quando Dio ha promesso che il seme della donna avrebbe schiacciato il capo del serpente, e il serpente gli avrebbe ferito il calcagno. Mosè stesso infatti disse ai padri, «Il Signore Dio vostro susciterà per voi un profeta come me, in mezzo ai vostri fratelli. Ascoltatelo, in tutte le cose che egli vi dirà. E avverrà che chiunque non ascolterà quel profeta sarà distrutto tra il popolo. E parimenti tutti i profeti, tutti quelli che hanno parlato da Samuele in poi, hanno in realtà annunziato questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio stabilì con i nostri padri, dicendo ad Abramo, e nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette. A voi per primi, Dio, dopo aver risuscitato il suo figlio Gesù, lo ha mandato per benedirvi, allontanando ciascuno di voi dalle sue iniquità. E così Dio ha mantenuto la sua promessa, fatta ai profeti dell'Antico Testamento. Essi hanno parlato di questi giorni, hanno parlato del Messia, e Lui è venuto. E avverrà che chiunque non ascolterà quel profeta sarà distrutto tra il popolo. Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio ha fatto con i nostri padri. E quindi a voi per primi Dio si è rivelato. Paolo, parlando dell'Evangelo, dice, «Infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco». L'Evangelo è arrivato ai giudei per primi. «E mi sarete testimoni a Gerusalemme e in Giudea e Samaria, ai giudei per primi e fino all'estremità della terra». E quando i giudei hanno rigettato l'Evangelo, Paolo si rigira e dice, «D'ora in poi andrò ai gentili. Dato che non vi reputate degni della vita eterna, io vado dai gentili». E così si è aperta la porta per noi. Noi che eravamo nelle tenebre, si è aperta la porta per entrare nella luce gloriosa dell'amore e della verità di Dio. Ora, mentre essi parlavano al popolo, i sacerdoti, il comandante del tempio e i sadducei piombarono su di loro, indignati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dai morti. Vediamo i sadducei, che erano tra i capi spirituali dell'epoca. Il sacerdozio era fatto prevalentemente di sadducei, e i sadducei non credevano nella risurrezione, e neanche negli angeli e negli spiriti. E quindi erano irritati per la predicazione della resurrezione. Questo è quello che li ha irritati. C'era una grande discussione tra i giudei, tra sadducei e farisei. E i farisei credevano negli angeli, credevano negli spiriti. E quando l'apostolo Paolo più avanti sarà accusato e portato davanti al Sinedrio, si accorgerà che c'erano sadducei da un lato e farisei dall'altro. L'apostolo Paolo userà questa contrapposizione per sfuggire al loro giudizio e dirà: «Sono qui oggi accusato perché credo nella resurrezione dei morti». E così i farisei: «Beh, non c'è niente di male in ciò, è corretto». Mentre i sadducei si arrabbiarono. Così sadducei e farisei iniziarono a discutere tra di loro e ci sarà un gran caos e Paolo sarà fatto uscire mentre questi litigano tra di loro. Questa sì che è una mossa intelligente. E così i sadducei piombarono su di loro. Erano furiosi, perché mediante Gesù stavano predicando la resurrezione dai morti. E misero loro le mani addosso, e li gettarono in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ora tutto era iniziato alle 3 del pomeriggio, e ora si era fatta sera, e così li hanno messi in prigione tutta la notte. Or molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini raggiunse circa 5.000, quindi quelli erano dei gran belli incontri di evangelizzazione. Il giorno dopo i capi, gli anziani e gli scribi si radunarono in Gerusalemme, insieme con Anna, sommo sacerdote, e con Caiafa, gli stessi menzionati nei Vangeli, che erano in giudizio contro Gesù. E con Caiafa, Giovanni, Alessandro e tutti quelli che appartenevano alla parentela dei sommi sacerdoti, e fatti comparire là in mezzo Pietro e Giovanni, domandarono loro: «Con quale potere o in nome di chi avete fatto questo?» Ora questa domanda, senza dubbio, è fatta da un uomo molto attento, un procuratore sagace, perché nella legge è detto che se qualcuno viene e fa segni e prodigi davanti a tutti, in modo che la gente rimane meravigliata, e se questa persona prova a convincere qualcuno ad adorare un altro Dio rispetto a Yahweh, il tuo Dio, quella persona deve essere messa a morte, perché è un falso profeta. Deuteronomio 13, se non sbaglio. E così, con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? Ora Pietro poteva dire: «Mi appello al quinto emendamento, mi avvalgo della facoltà di non rispondere, oppure mi appello al mio diritto di non testimoniare contro me stesso», perché sapete, avevano questo diritto nella loro legge. A quei tempi non potevi obbligare qualcuno a testimoniare contro se stesso. Pietro poteva fare così, poteva dire di non essere obbligato a rispondere, a testimoniare contro se stesso, ma non lo fece. Preferì invece cogliere l'opportunità per parlare di Gesù, nonostante sapesse che quella domanda era un tranello, e nonostante sapesse bene quali sarebbero state le conseguenze di pronunciare un altro nome. Beh, in realtà non è proprio un altro nome, perché Gesù significa Yahweh salva, e contiene il nome Yahweh, Yahweh Shua. Allora Pietro, ripieno di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani di Israele». Ragazzi, che persone aveva davanti! Erano tutti là riuniti, tutti i capi religiosi, Anna, Caiafa e tutti gli altri, tutti là in quel luogo. Se oggi noi siamo giudicati intorno a un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere come egli è stato guarito, in altre parole Pietro sta dicendo: non è tutto questo ridicolo? Tutto questo baccano e questo clamore solo perché uno che era zoppo da più di 40 anni ora è stato guarito e può camminare? È per questo che ci accusate? È questo il capo d'accusa? Solo perché abbiamo fatto un beneficio a quest'uomo? Che cosa strana per cui essere arrabbiati! Volete saperlo? E credo che Pietro abbia scandito bene e con forza: sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di lui compare davanti a voi quest'uomo completamente guarito. Volete sapere com'è successo? Ecco com'è successo. E va diritto al punto, senza mezzi termini, senza paura o esitazione. Questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo, o pietra angolare. Salmo 118, un grande salmo messianico. E tutti sapevano che questo salmo parlava del Cristo, del Messia. Leggiamo il Salmo 118 dal versetto 22 al 26. La pietra che i costruttori avevano rigettata è divenuta la testata d'angolo. Questa è opera dell'Eterno ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questo è il giorno che l'Eterno ha fatto. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dea Eterno, soccorrici ora. Deo Eterno, facci prosperare ora. Benedetto colui che viene nel nome dell'Eterno. Noi vi benediciamo, dalla casa dell'Eterno. E loro sapevano che questo era un salmo messianico. E quindi, quando Pietro cita questo salmo, loro sapevano bene di cosa stesse parlando. Sapevano che quello era riferito al Messia. Questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo. E in nessun altro vi è la salvezza. Aspetta un attimo. Questa è un'eresia per un giudeo. Per loro la salvezza era mediante i sacrifici, e oggi per loro la salvezza è mediante le buone opere che fanno. Ma Pietro dichiara energicamente, con franchezza, in nessun altro è la salvezza. Scrivetevelo, segnatevelo, oggi che subiamo un'enorme pressione per diventare più liberali nel nostro pensiero. Oggi che siamo accusati di essere ristretti di vedute e bigotti. La Bibbia dichiara che nessun altro è la salvezza. Non sarai salvato cantando mentre mediti sul tuo ombelico. Non serve a niente. O non è questo un po' troppo chiuso e bigotto? Guarda quanto è sincera questa persona che fa In nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Per quale nome dobbiamo essere salvati? Per il quale dobbiamo essere salvati. Imperativo divino. Gesù è la via. Gesù disse: stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita. Entrate per la porta stretta. Quando la gente dice: oh, smetti, sei troppo stretto, rispondo: va bene allora, sono nella giusta via. Oh, ma tu devi essere più aperto, più liberale, devi accettare le altre religioni, le altre fedi religiose. In nessun altro è la salvezza. Ora essi, vista la franchezza di Pietro, certo Pietro è coraggioso, non è vero? Questi erano gli stessi davanti a cui era comparso Gesù e che lo avevano accusato e consegnato ai Romani per essere ucciso. E Pietro era rimasto fuori a scaldarsi al fuoco, quando la donna disse: «Non sei tu uno dei suoi discepoli?» E lui rispose: «No, no, non sono io. Ti stai sbagliando, donna». «Oh sì, invece, sono sicura che sei uno dei suoi. Ti ho visto con lui». «No, no, 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 no. Non ero io». E poi i soldati: «Oh sì, tu sei uno dei suoi, sei un Galileo. Abbiamo riconosciuto l'accento». E Pietro iniziò ad imprecare e a dire: «Non conosco quell'uomo». È un altro uomo ora. A cosa attribuisci la differenza? Cosa è cambiato? È scritto qui nella Bibbia: Pietro, ripieno di Spirito Santo. «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni». E qui Pietro è pieno di potenza, mentre testimonia di Gesù, con franchezza, davanti a tutto il Sinedrio, tutti i capi, tutte le persone importanti. E con franchezza dichiara loro che hanno fatto un terribile errore. Hanno crocifisso il Signore della Gloria. Sono loro gli edificatori che hanno rigettato la pietra che è diventata la pietra angolare, la testata d'angolo. Oressi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano uomini illetterati e senza istruzione. Ora molte volte quelli di fuori hanno opinioni sbagliate dei cristiani. E qui vediamo due o tre di queste opinioni sbagliate. È detto che, avendo capito che erano uomini letterati e senza istruzione, ma la loro comprensione era sbagliata. Forse non avevano la laurea dell'università ebraica, ma non erano certo illetterati e senza istruzione. Questi uomini avevano avuto 3 anni di intensi insegnamenti, di intensa formazione da parte del migliore insegnante che abbia mai vissuto. Per loro erano illetterati e senza istruzione, ma probabilmente erano assai più istruiti di tutti loro. Conoscevano le scritture molto bene, avevano una vasta comprensione della parola di Dio, e questa è la prima opinione sbagliata. Si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Questa è la seconda opinione sbagliata, perché li hanno messi in relazione con Gesù al passato. Erano stati con Gesù. Ma Gesù anche in quel momento stesso, era con loro. Gesù disse, «Dovunque due o tre sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro». E Gesù aveva detto loro, «Vi porteranno davanti ai tribunali, ma non vi preoccupate di quello che dovete dire, perché in quell'ora stessa lo Spirito Santo vi darà le parole da dire». E Gesù disse, «Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, ed ecco io sono con voi sempre». Gesù era con loro in quel momento, per aiutarli. E pensare che erano stati con Gesù era sbagliato. Pietro e Giovanni stavano camminando con Gesù quando salivano al Tempio per pregare. La presenza del Signore era con loro in ogni istante, così come è con noi in ogni istante. E possiamo confidare in Lui in ogni momento e invocarlo quando abbiamo bisogno d'aiuto. Il nome di Gesù e la potenza che c'è in questo nome ha la stessa efficacia oggi di quella che aveva in quel giorno. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. La seconda idea sbagliata. Credevano che erano stati con Gesù, ma in realtà loro erano con Gesù anche in quel momento. E ascoltate perché questa è bella. Vedendo poi in piedi accanto a loro l'uomo che era stato guarito, non potevano dire nulla contro. Che potevi dire? Quest'uomo è lì, uno che era stato per tutta la vita zoppo. È ora là, in piedi, davanti a loro, e sorride tutto contento. Che puoi dire in questi casi? Non puoi dire nulla contro questo. Qui c'è una prova evidente che nessuno può negare. Non puoi negare la potenza che c'è nel nome di Gesù. Quando ti trovi davanti uno zoppo che è stato guarito per quel nome. E tu sai che quello era davvero zoppo. Lo era fin dalla nascita. Lo era stato per tutta la vita. E tutti lo sapevano. Quello di cui la Chiesa ha bisogno oggi è questo, più zoppi guariti nel suo interno. Queste sono le prove che non possono essere negate. E ringraziamo il Signore che ci sono queste testimonianze qui oggi. Alcuni di voi eravate così paralitici come risultato dei vostri peccati, rovinati dalla droga, dall'alcol, dal sesso. Vivevate una vita da paralitici, ma quando siete venuti a Gesù Cristo, Lui vi ha ripulito da tutta quella sporcizia del passato e ora state davanti a Lui come figli di Dio, sanati. E quelli che vi conoscevano come eravate, ora vedono come siete diventati. E non possono dire nulla davanti a questo cambiamento radicale, così evidente. Siete stati sanati. Che puoi dire? Funziona. Che puoi dire contro questo, quando c'è un paralitico che sta là davanti a loro, completamente sanato? Non c'è niente che possono dire per negare l'evidenza. E questa è sempre la più grande testimonianza che una chiesa può avere. Paralitici, zoppi, che ora stanno in chiesa completamente sanati. Tutti noi eravamo così, ma siamo stati sanati attraverso la potenza di Gesù Cristo. Che cosa gloriosa! E dopo aver comandato loro di uscire dal Sinedrio, si consultarono fra loro, dicendo, «Che faremo a questi uomini? Perché è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che un evidente miracolo è stato fatto da loro». E noi non lo possiamo negare. Non possiamo dire no, quell'uomo non cammina. Tutti in città sanno quello che è successo. Non possiamo negare questo miracolo. Che facciamo allora? Che facciamo con questi uomini? Che facciamo per fermarli? Per evitare che tutto questo si spanda ancora di più? Ma affinché questo non si divulghi maggiormente fra il popolo, imponiamo loro con severe minacce di non parlare più a nessun uomo in questo nome. Questo nome non deve essere più menzionato. Questo è il terzo errore che hanno fatto. Pensare che con le minacce sarebbero riusciti a fermarli, che spaventandoli o picchiandoli avrebbero fermato la loro testimonianza. E chiamatili, comandarono loro di non parlare affatto, né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni, rispondendo loro, dissero: «Giudicate voi stessi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi, piuttosto che a Dio. Giudicate voi stessi, è qualcosa che dovete giudicare voi, poiché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito». Così li hanno minacciati: «Non parlate più in questo nome». E loro: «Giudicate voi se è giusto ubbidire agli uomini o a Dio». Questa è una cosa personale, che ogni uomo dovrebbe giudicare e valutare per se stesso. Ma noi, per quanto riguarda noi, vogliamo ubbidire a Dio. Dobbiamo ubbidire a Dio, anziché agli uomini. Quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. Ci potrebbe essere un tempo in cui, come figlioli di Dio, se le leggi del paese in cui ti trovi sono diverse dalle leggi di Dio, come figliolo di Dio devo ubbidire a Dio anziché all'uomo. La parola di Dio e la volontà di Dio nella mia vita sono superiori. Sono seriamente preoccupato per i chiari tentativi da parte del governo di limitare la nostra libertà. Sono seriamente preoccupato quando il governo chiude una chiesa perché il pastore ha una convinzione religiosa di non dover registrare la sua scuola presso lo Stato. Questo non mi piace. Ma quel pastore ha torto, forse. Ma quando lo Stato inizia ad esercitare potere e autorità sopra alle convinzioni religiose di qualcuno, questo è un andamento pericoloso. E sono seriamente preoccupato di quel movimento di umanisti nel governo che vogliono far tacere la voce della Chiesa. Questi umanisti, e sono davvero tanti, direttori di giornali e riviste, parlano continuamente contro la libertà che la Chiesa ha avuto di partecipare alle attività dello Stato, e dicono che perché le Chiese sono esenti dal pagare le tasse di proprietà, allora ciò significa che lo Stato le sostiene finanziariamente, ma non considerano l'enorme lavoro sociale delle Chiese. Se la Chiesa non lo facesse più, allora dovrebbe farlo lo Stato. Molti credenti erano un peso per lo Stato, finché le loro vite non sono state trasformate da Gesù Cristo. Lo Stato risparmia, grazie al contributo delle Chiese, molto di più di quanto guadagnerebbe tassando le loro proprietà. Ora, se una Chiesa ha delle attività diverse dall'adorare Dio, dal culto, attività commerciali, attività che portano guadagni, allora sì, è giusto. Ma se la proprietà è usata unicamente per scopi religiosi, per adorare Dio, allora no. Giudicate voi stessi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi piuttosto che a Dio. Quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. Il profeta Geremia una volta si è arrabbiato con il Signore per essere stato messo in prigione, solo perché aveva riferito il suo messaggio, e disse: «È così che tratti il tuo servo? Sono andato e ho detto quello che tu mi hai comandato di dire, e ora lasci che mi mettano in prigione? Basta, do le dimissioni, non parlerò più nel tuo nome». E poi aggiunge: «Ma la sua parola era nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo». Ed è quello che dice Pietro: «Ehi, c'è qualcosa che brucia dentro. Non posso non parlare delle cose che ho visto e sentito». Ed essi, minacciateli di nuovo, li lasciarono andare, non trovando alcun modo per poterli punire, a motivo del popolo, perché tutti glorificavano Dio per ciò che era accaduto. Non è interessante? Tutti glorificavano chi? Non Pietro, non Giovanni. Tutti glorificavano Dio. In Matteo 5,16 è scritto: «Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». Ora, tu puoi fare le cose in modo che gli altri glorifichino te. attirando l'attenzione su di te. Ma tutti glorificavano Dio per quello che era stato fatto. Infatti l'uomo in cui si era prodotta quella guarigione miracolosa aveva più di 40 anni. Quando furono rilasciati, ritornarono dai loro. Erano stati in questo ambiente ostile, ma ora ritornano nel loro ambiente, dai loro fratelli e compagni, la Chiesa. Ritornarono dai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano loro detto. All'udire ciò alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero: «E sentite cosa dicono. Questo per me è un eccellente modello di preghiera». Credo che sia davvero eccellente studiare le preghiere nella Bibbia. Credo che le troverete estremamente affascinanti, studiarne la forma, il contenuto, in queste preghiere. E in questa preghiera iniziano così: «Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi». Prima di tutto riconoscono chi è colui al quale stanno pregando. «Signore, tu sei al di sopra di ogni cosa, tu hai fatto ogni cosa». Certe volte quando andiamo a Dio, penso che non siamo consapevoli della sua grandezza e della sua potenza. Siamo invece consapevoli dei nostri problemi, di quanto quelli siano grandi e insormontabili. «Oddio, non so proprio che fare, è la fine, questo è troppo per me». I nostri occhi sono fissi sul problema e non vediamo la grandezza di Dio. La prima cosa nella preghiera è: prenditi del tempo per meditare sulla grandezza di Dio e nel riconoscere la grandezza dell'Iddio a cui stai parlando. Pensa: io sono seduto qui e sto parlando con il Creatore dell'universo. Tu hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. E se inizio riconoscendo la grandezza di Dio e la potenza di Dio, scopro che il mio bisogno non è poi così disperato. Siamo disperati solo quando perdiamo di vista il Signore, quando la nostra vista è sui nostri problemi. Questi bloccano la visione di Dio, perché perdiamo la giusta prospettiva. E quindi è buono iniziare con calma la preghiera, riconoscendo chi è colui al quale stiamo parlando. «Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi». Seconda cosa, ancora relativa a riconoscere Dio, e che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide tuo servo: perché si sono adirate le genti e i popoli hanno macchinato cose vane? I re della terra si sono sollevati e i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Poiché proprio contro il tuo santo figlio Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato, con i gentili e il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Signore, tu sai perfettamente cosa sta succedendo. Queste cose non ti prendono alla sprovvista. Tu hai parlato di queste cose prima che avvenissero. Signore, tu sei a conoscenza di tutte le circostanze che circondano la mia vita, perfettamente. Questo per me è confortante. Dio, che è il mio Padre Celeste, ha creato l'universo ed è perfettamente a conoscenza di tutte le circostanze che affronto e che circondano la mia vita. Tu hai parlato in anticipo di queste cose. Non ti hanno preso alla sprovvista. Hai parlato di queste cose per bocca del tuo servo Davide, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Dio, tu hai il controllo. Tu sei colui che ha determinato che queste cose si realizzassero. Tu avevi il controllo di tutto. E questo è di nuovo un pensiero confortante. Dio ha il controllo sulla mia vita. Dio ha il controllo delle circostanze che circondano la mia vita. Noi ci spaventiamo perché crediamo che Lui non abbia il controllo, ma non è così. Dio ha il pieno controllo delle circostanze che ti circondano, anche in questo momento. Ed ora, Signore, vedete, non vanno subito alla richiesta, ma spendono un po' di tempo in preghiera nel tranquillizzare i loro cuori, parlando di Dio, della sua grandezza, della sua potenza, della sua saggezza, della sua sovranità. Ed ora, Signore, veniamo alla richiesta. Considera le loro minacce. Guarda come ci hanno minacciati. Ed ora, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza. Ora, era stato appena impedito loro di parlare nel nome di Gesù. E per cosa hanno pregato? Per avere la forza di fare esattamente ciò che gli era stato detto di non fare. Non permettere che stiamo zitti solo perché ci hanno minacciato. Non permettere che rimaniamo intimoriti dalle loro minacce, ma dacci franchezza in modo da poter annunciare la tua parola, stendendo la mano per guarire e perché si compiano segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Ecco la risposta immediata alla loro preghiera. Il luogo inizia a tremare e tutti ricevettero franchezza. Anni fa, quando ero alla scuola biblica, mentre studiavo questo versetto sono rimasto colpito che quel luogo abbia iniziato a tremare mentre pregavano. E ho pensato, questo è meraviglioso. E ho passato tutta la serata riflettendo sull'enorme potenza della preghiera di questi uomini. A quel tempo io ero responsabile degli studenti e avevo il compito di condurre la riunione di preghiera del mattino, e generalmente ero io che chiudevo in preghiera prima che gli studenti andassero in classe, e c'era un pulpito simile a questo. E ad un certo punto, mentre chiudevo la riunione con la preghiera finale, improvvisamente il pulpito ha iniziato a tremare, e la mia prima impressione fu: qualcuno deve essere proprio benedetto dall'altro lato. E ho alzato la testa per vedere se c'era qualcuno che spingeva il pulpito dall'altro lato, ma non c'era nessuno. Allora mi sono guardato intorno e tutti i ragazzi si stavano guardando intorno con gli occhi spalancati e tutta la sala tremava. Era il terremoto. E ho pensato, che interessante coincidenza. Proprio la sera prima avevo riflettuto su questo. Probabilmente lo Spirito Santo mi ci aveva fatto pensare per prepararmi in modo che non mi spaventassi durante il terremoto. È stata un'esperienza interessante. Mentre pregavo tutto tremava, ma non credo si sia trattato della potenza della mia preghiera, solo di una interessante coincidenza. E se vivi in California a lungo, fai molte esperienze di questo tipo. E il gran numero di coloro che avevano creduto era di un sol cuore e di una sola anima. Nessuno diceva essere suo quello che aveva, ma tutte le cose erano in comune fra di loro. E gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù. Con grande potenza, cioè con segni e prodigi, con guarigioni e miracoli, e si rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù. Gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù. E grande grazia era sopra tutti loro, la gloriosa grazia di Dio. Alla luce di questo, l'inizio del prossimo capitolo è molto interessante, perché nonostante questa grande grazia fosse sopra tutti loro, nonostante questo, anche il giudizio potente di Dio era in mezzo a loro, come testimonia il caso di Anania e Saffira, che vedremo presto. Grande grazia era sopra tutti loro. Infatti non vi era alcuno bisognoso fra di loro, perché tutti coloro che possedevano poderi o case li vendevano e portavano il ricavato delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo particolare bisogno. Ora Iose, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio di consolazione, un bellissimo nome, Barnaba, senza dubbio per il suo carattere, e ciò sarà evidente continuando a studiare il libro degli Atti e leggendo di più circa Barnaba. Lui era veramente figlio di consolazione. Era un grande mediatore. Iose, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio di consolazione, levita, originario di Cipro, avendo un campo lo vendette e portò il ricavato e lo depose ai piedi degli apostoli. Ora, in un certo senso, questo è un tentativo da parte della prima chiesa di applicare una forma di comunismo, cioè condividere i loro beni, metterli in comune, per dividere, ridistribuire i beni, le ricchezze, tra tutti i membri del corpo. Bisogna dire però che questo è stato un fallimento, perché dopo qualche tempo la chiesa di Gerusalemme rimase senza soldi e in uno stato di indigenza. E l'apostolo Paolo va tra i gentili, tra le chiese dei gentili, per accogliere un'offerta per i fratelli poveri di Gerusalemme. E scrive pure dell'importanza del lavoro: se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Sentiamo infatti che vi sono alcuni fra di voi che camminano disordinatamente, non facendo nulla, ma occupandosi di cose vane, parassiti. Non li sostenete economicamente. Se non vogliono lavorare, non date voi loro da mangiare, che ognuno lavori con le sue proprie mani, in modo da provvedere le cose che sono oneste. Ora, questo tentativo era motivato dall'amore. Era molto apprezzabile, e non li condanno per questo. Credo che sia stata una cosa bella e ammirevole, che veniva dal desiderio di uguaglianza tra i fratelli, ma purtroppo non ha funzionato. Anzi, è finito in modo disastroso. Anche se la motivazione era buona, Dio ha stabilito che l'uomo si deve guadagnare il suo pane con il sudore della fronte. E non possiamo semplicemente dire: non andremo più a lavorare, ma serviremo solo il Signore. Ci santificheremo e Dio provvederà per noi. Dio ci darà da mangiare. Dio provvederà per noi. Non dobbiamo più lavorare, ma solo confidare nel Signore. Dopotutto il nostro padre dà cibo agli uccelli e provvederà lui. No, la Bibbia non insegna a vivere in questo modo. Gesù dice: trafficate fino al mio ritorno, che ogni uomo lavori con le sue proprie mani. Quindi era bello e la motivazione era buona. È stata una cosa bella quella che hanno provato a fare. Ha avuto però i suoi problemi e lo scopriremo nel prossimo capitolo con Anania e Saffira. Ma sicuramente i loro cuori erano sinceri.